Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Signore chiama a ognuno che vuol che diventi sacerdote, e forse siano alcuni giovani qui che hanno sentito nel suo cuore questa chiamata, la voglia di diventare sacerdoti, la voglia di servire agli altri nelle cose che vengono di Dio.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Una puntata un po' speciale quella di oggi, poiché la dedichiamo interamente ad ascoltare la versione integrale dell'intervista che il Cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha rilasciato al microfono del Padre Vito Magno.
Il Cardinale Parolin, per un pregiudizio non del tutto superato, si ritiene che tra la diplomazia ecclesiastica e l'azione pastorale ci sia incompatibilità. Qual è la sua esperienza? Si può essere diplomatici e insieme sacerdoti?
Penso proprio di sì, perché in maniera diversa non sarei qui e non avrei accettato di impegnare la mia vita in un ambito così particolare della Chiesa, dell'attività della Chiesa. Negli anni della formazione sacerdotale avevo ben altre idee circa il mio ministero futuro. Infatti pensavo che, diventato sacerdote, avrei lavorato in parrocchia o in seminario, e di fatto sono stato per alcuni anni viceparroco. Ma poi improvvisamente, e devo aggiungere con mia stessa sorpresa, le cose sono cambiate, perché è stato chiesto al mio vescovo di mettermi a disposizione della Santa Sede per il servizio diplomatico. E durante gli anni in cui ho svolto questo servizio mai l'ho trovato incompatibile con il ministero sacerdotale, perché ho sempre cercato di esercitare il ministero anche nei periodi in cui il lavoro mi prendeva di più. E poi mi sono sempre proposto di vivere la diplomazia come sacerdote e da sacerdote. Ad esempio, è capitato in varie occasioni che ho notato come in questa veste potevo dire una parola, fare una riflessione, porgere un suggerimento dove altri non avevano voce. Una parola che forse non ha cambiato le cose, ma che era importante dire in quel momento. Naturalmente ci sono tante maniere per aiutare gli altri, per mettersi a servizio degli altri, ma io credo che anche attraverso il servizio diplomatico della Santa Sede si può annunciare il Vangelo e cercare di far passare i valori del Vangelo nella società.
Del resto, a un sacerdote in diplomazia non mancano le occasioni di esercitare il ministero pastorale dove vive.
Sì, è stata sempre un po' questa la linea che ho cercato di seguire, e credo che questo sia anche lo sforzo che fanno la maggior parte dei confratelli che sono impegnati nel servizio diplomatico della Santa Sede. Infatti tutti i rappresentanti pontifici, nel limite del possibile, coniugano le attività legate al loro ufficio con quelle più specificamente pastorali. E posso dire, anche rifacendomi a una mia esperienza personale, che proprio questa dimensione è stata la dimensione più bella anche del mio tempo in Venezuela: incontrare le comunità cristiane, celebrare con loro l'Eucaristia, ministrare i sacramenti. Sono stati veramente momenti consolanti che ricordo con tanta commozione e gioia.
È un'esperienza pastorale che, come diceva anche prima, per ancora continua nonostante l'impegno di principale collaboratore del Papa nel governo della Chiesa. Ecco, a proposito, come vive questo compito del tutto particolare?
Da una parte lo vivo come una grazia, perché davvero è un grande dono del Signore, con lo considero tale, essere vicino al successore di Pietro e aiutarlo nel suo compito specifico, che è quello di confermare nella fede i suoi fratelli e le sue sorelle e di favorire, di promuovere la comunione nella Chiesa, l'unità della Chiesa, la comunione della Chiesa. Quindi come un momento di grazia, come un dono di grazia, nello stesso tempo come anche una grossa responsabilità, perché credo che, ecco, ci si deve chiedere se si è in grado di offrirgli il contributo più competente ed efficace possibile, soprattutto in questi momenti in cui anche l'umanità vive situazioni complesse e difficili. E poi vorrei aggiungere anche che, proprio perché il Papa Francesco insiste molto sulla dimensione missionaria della Chiesa e sulla necessità di riformarne le strutture in questo senso, nel senso missionario, nel senso dell'apertura di una Chiesa in uscita, e questo riguarda prima di tutto la Curia Romana, ecco, per diventare davvero trasparenza del Signore Gesù, ecco, questo compito di segretario di Stato che mi è stato affidato lo sento risuonare come un appello a diventare un testimone credibile e a mettermi in questo atteggiamento che dovrebbe essere di tutti i cristiani e di tutti, diciamo, i ministri della Chiesa, di costante e sincera conversione. E vorrei tanto anche di essere capace, sull'esempio del Papa, di mostrare sempre, e anche quando si tratta di entrare in questioni che sembrano un po' aride perché sono molto burocratiche, ecco, il volto accogliente e misericordioso dei pastori della Chiesa.
Bene, è un compito di testimonianza che ogni sacerdote nel posto che gli assegna la Chiesa deve svolgere. E lo ricorda Papa Francesco proprio nel messaggio per la prossima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, richiamando l'attenzione al dono grande che è il sacerdozio. Per questo dono, lei chi si sente di ringraziare dopo naturalmente il padrone della messe?
Ecco, nella mia vita ho incontrato tantissime persone alle quali io debbo la gratitudine, perché mi hanno aiutato a scoprire e poi a vivere la vocazione al sacerdozio. E lo hanno fatto con la parola e con il buon esempio, ecco, sottolineo soprattutto il buon esempio, no? Io credo che abbiamo veramente bisogno di tanti buoni esempi, forse di meno parole, ma di più testimonianza. Ecco, e se posso indicare qualcuno, direi che devo ringraziare prima di tutto la mia famiglia, e proprio lì con mio papà, mia mamma e i miei fratelli che ho potuto sperimentare una fede profonda, una vita cristiana autentica e un quotidiano impregnato dei valori evangelici, e secondo me questa è stata proprio la base sulla quale è caduto il seme, il buon terreno sul quale è caduto il seme della mia vocazione. Ecco, davvero una bella famiglia quella in cui io, ecco, sono nato e ho vissuto. E in secondo luogo devo dire grazie al mio parroco, un sacerdote che mi ha fatto desiderare di essere come lui, e questa forse è la migliore forma di pastorale vocazionale, no? Ecco, preti che facciano sorgere il desiderio, ecco, di essere come loro, di continuare la loro opera. Ma potrei continuare anche un po' la lista, l'elenco, citando il vescovo che mi ha ordinato sacerdote, Monsignor Onisto, che ricordo sempre con tanto affetto e con tanta riconoscenza, i superiori del seminario, i miei compagni. Ecco, mi viene sempre in mente quello che mi diceva un sacerdote venezuelano, mio amico, il quale, ricordando gli anni della sua infanzia, giovinezza, i suoi formatori, diceva: «Nunca he incontrato un malo ejemplo, non ho mai incontrato qualcuno che mi abbia dato un cattivo esempio». Beh, posso ripeterlo anch'io, pensando un po' al mio passato.
Ma questa sua vocazione al sacerdozio l'ha capita, è stata svelata attraverso segni particolari?
Guardi, no, non c'è stato nessun segno particolare. In questo senso mi sento molto normale. È stata la storia, la mia, di una persona, di un ragazzo che il Signore ha chiamato nelle circostanze comuni della vita e che però sì, ecco, forse questo è il segno particolare. Ha avuto la grazia di trovare chi attorno a lui ha saputo aiutarlo a coltivare, a far crescere, a far fruttificare il seme della vocazione fino al sacerdozio.
Da allora, dal giorno della sua ordinazione, sono passati circa 36 anni. Ecco, nel frattempo, cos'è cambiato del ruolo del sacerdote nella Chiesa e nella società?
Sociologicamente sono cambiate molte cose. Ecco, la società di oggi non è più la società di ieri. Ed è quindi logico che anche da parte nostra non debba mancare uno sforzo, ecco, un impegno per adattarci, in senso positivo evidentemente, alle nuove condizioni di vita, un po' sulla linea di quell'aggiornamento di cui parlava Papa Giovanni XXIII nel Concilio. Però io credo che al di là di questi cambiamenti, ecco, la vocazione e la missione di un prete rimangono sempre le stesse. Definirei così, portare Dio alla gente e portare la gente a Dio, al Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, al Dio che ci viene incontro nel Vangelo. Ed è questa una missione che non cambia, mentre cambiano le situazioni e le contingenze storiche. È una missione che mi sembra diventare sempre più impellente, sempre più necessaria di fronte anche ad un mondo che sta secolarizzandosi sempre di più e nel quale sembra un po' oscurarsi, ecco, anche se Dio solo conosce i cuori. Ecco, però fenomenologicamente, sociologicamente sembra oscurarsi l'orizzonte della fede. Il prete per me deve essere veramente un uomo di Dio, un segno credibile e possibilmente sempre più luminoso della presenza d'amore e di salvezza di Dio nel mondo. Un ponte, ecco, questa è una bella immagine, un ponte, no? E beh, d'altra parte nella stessa parola pontefice, ecco, ponte, lo ricordava anche Papa Francesco, che favorisce, permette l'incontro con il Signore come il solo che è capace di dare un senso, un significato compiuto alla vita, a rispondere agli interrogativi più profondi e ad insegnare a fare della nostra vita un dono agli altri, ecco, che in fin dei conti è la sola maniera per viverla bene e per spenderla bene, ecco, e soprattutto nei confronti di quelli che si trovano in situazioni di maggiore povertà, di maggior bisogno, di maggior necessità.
Ecco, proprio a considerare le situazioni del mondo d'oggi, Papa Francesco invita sacerdoti a dirigersi verso le periferie geografiche ed esistenziali. Ecco, questo però dovrebbe richiedere anche una formazione adeguata, no?
Ecco, mi pare che il Papa, quando ci manda verso le periferie geografiche ed esistenziali, altro non fa che ricordarci che il sacerdote, come Cristo, è inviato ad evangelizzare i poveri. E quindi, certamente, anche la formazione nei seminari deve prestare particolare attenzione a questa dimensione, cioè deve essere in grado di preparare i futuri sacerdoti ad evangelizzare i poveri e a loro volta lasciarsi evangelizzare dai poveri. E mi pare che questo non si può fare se non si hanno gli occhi ben aperti sulle loro condizioni di vita e se queste condizioni molte volte sono frutto anche di ingiustizie, ecco, che si commettono, non entrano profondamente nel cuore del sacerdote, vorrei dire non lo feriscono, no? Come è ferito il cuore di Gesù. Ecco, e a questo riguardo a me sembra, soprattutto nella nostra società in cui siamo continuamente a contatto anche attraverso i mass media di queste situazioni di povertà, di ingiustizia, di sfruttamento, eccetera, di sofferenza, ci sia il pericolo dell'assuefazione, un po' dell'indifferenza, come già ha denunciato il Papa nel messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno. E invece come preti noi dovremmo lasciarci proprio interpellare da ogni sofferenza, da ogni dolore, da ogni povertà, sia materiale che spirituale. Ecco, mi pare che se il seminario riesce a coltivare, a far nascere prima di tutto e a coltivare nei candidati al sacerdozio questa sensibilità, una volta diventato prete, ecco, una volta diventati preti, non ci saranno grandi difficoltà a trovare le maniere adatte per andare incontro ai poveri. E vorrei dire che questo lo fanno già tantissimi sacerdoti, ecco, dobbiamo riconoscerle, questo è per me un grande, ne ho conosciuti tanti nella mia vita, ecco, e per questo è per me un grande motivo di ammirazione, e vorrei anche qui dire grazie a questi sacerdoti, rendere loro un omaggio per quanto stanno facendo.
Cardinale Parolin, è un fenomeno che non si può ignorare, ma che non appartiene soltanto alla nostra epoca. Riguarda gli scandali che coinvolgono sacerdoti. Ecco, quando emergono sui giornali si è solito accusare la legge canonica del celibato. Lei cosa pensa?
Sì, quello che io penso è che il celibato nella nostra società, per le caratteristiche che la definiscono, ecco, è meno facile da vivere rispetto a un tempo. Mi pare che sono venuti meno molti aiuti esterni che un tempo favorivano anche, come dire, l'osservanza del celibato, perché tutto è diventato più complesso. Però, ecco, per me il celibato rimane un grande dono che il Signore ha fatto alla Chiesa. Un grande dono di cui essere veramente grati al Signore. E non è certamente il celibato in quanto tale la causa degli scandali che coinvolgono i sacerdoti. Potremmo fare tante analisi comunque e identificare come cause l'immaturità e la fragilità delle persone, la malizia che c'è nel cuore dell'uomo, anche la scarsa formazione, l'insufficiente discernimento. Per cui mi pare che uno dei principali sforzi da mettere in atto è quello di una seria ed efficace educazione affettiva, che deve cominciare nella famiglia, possibilmente aiutata dalla scuola, e poi che deve continuare anche nel tempo del seminario, una educazione che tenda proprio a far maturare l'amore fino alla sua pienezza, un amore che noi qui intendiamo naturalmente come un dono di sé, e questo dono di sé si può vivere appunto sia nella situazione matrimoniale, sia nella vocazione matrimoniale che nella situazione vocazione di celibato.
Ecco, in questo dono di sé entra naturalmente tutto il ministero di un sacerdote, in modo particolare quello della confessione, no? A riguardo Papa Francesco indica come modelli due sacerdoti, Padre Pio e Padre Leopoldo Mandic, che sono vissuti però nella prima metà del secolo scorso. Ecco, la loro testimonianza può essere tradotta anche da un prete di oggi?
Dico prima di tutto che di fronte a questa domanda mi sento un po' in difficoltà, perché evidentemente il tempo che mi rimane per dedicarmi a questo ministero è molto ridotto, ecco, e quindi veramente non esercito a lungo questo ministero, perché io credo che il ministero della confessione è davvero fondamentale nella vita del sacerdote, e del ministero esercitato da Padre Pio, da Pietrelcina e da Padre Leopoldo Mandic, mi pare che rimanga al prete di oggi il messaggio fondamentale, e cioè apprezzare e amare il sacramento della confessione, essere disponibili a celebrarlo e quindi dedicarvi il tempo necessario. Ecco, oggi parliamo tanto di misericordia, il Papa insiste su questo tema, ma mi pare che è proprio nella confessione che la misericordia di Dio ci raggiunge, ci tocca e ci trasforma. Siamo tutti peccatori, abbiamo tutti bisogno del perdono del Signore che ci viene dato attraverso la mediazione della Chiesa. E allora, che cosa c'è di più bello di questo sacramento, di più consolante di questo sacramento, sia per chi lo riceve, sia per chi lo amministra? E allora L'esempio di questi due santi in questo anno giubilare della misericordia è un esempio fondamentale e costituisce proprio un richiamo a recuperare questo aspetto del ministero sacerdotale che forse per qualche aspetto, per più di qualche aspetto, si è un po' oscurato nella nostra consapevolezza ecclesiale.
Ecco, forse bisognerebbe recuperare anche la concezione stessa della misericordia in quella sua valenza, come la chiama il Papa, di medicina per l'umanità ferita.
Certamente, ecco, dovremmo veramente riuscire noi cristiani a fare della misericordia un principio di vita sociale. E se riuscissimo a farlo, forse riusciremmo davvero a cambiare un po' più il volto della nostra società. Penso ad esempio a quello che il Papa dice nella Evangelii Gaudium per quanto riguarda il superamento dei conflitti, cioè che il conflitto è parte della nostra realtà umana, che è segnata dal peccato e quindi dalla divisione che è conseguenza del peccato. Ma nello stesso tempo il conflitto è anche occasione, nel momento in cui viene ricomposto e riconciliato, per andare avanti, per crescere, per maturare, ecco, per fare un salto qualitativo. Ma non si supera il conflitto, mi pare, se non c'è questo atteggiamento di misericordia, nel senso soprattutto del perdono. Ecco, il tema del perdono, che è un tema fondamentale, che rientra appunto nel concetto di misericordia, è un atteggiamento veramente di fondo di benevolenza nei confronti degli altri, nei confronti dell'altro, nonostante i suoi limiti e i suoi errori. E poi vorrei dire appunto che medicina è anche l'esercizio concreto della misericordia attraverso le opere di misericordia sia corporale che spirituali, quindi assumere l'atteggiamento del buon samaritano che si piega con amore nei confronti dell'uomo piagato e ferito e bisognoso di aiuto.
Ecco, questo atteggiamento di misericordia non dovrebbe trovare una sponda anche nelle altre religioni?
Si dovrà fare attenzione certamente nel corso del Giubileo anche a questo aspetto che lo stesso Santo Padre Francesco sottolinea nella bolla d'indizione La Misericordiae Vultus, e il pensiero corre soprattutto al terribile fenomeno della giustificazione dell'odio e della violenza in nome di Dio. E dunque c'è uno spazio in cui, ecco, i fedeli di tutte le religioni possono combattere questa degenerazione della religione. Ecco, lo possono fare certamente in maniera individuale, ma sarebbe molto opportuno che si trovassero le forme anche per farlo insieme. Sarebbe molto più efficace, una testimonianza molto più efficace.
Cardinale Parolin, mi permetta una curiosità a conclusione di questa conversazione. Ecco, mi accorgo che nelle fotografie lei appare sempre sorridente. Qual è il segreto che la fa stare sereno nonostante le difficoltà, le paure, i problemi del nostro tempo e anche della Chiesa?
Beh, non in tutte le foto appaio sorridente, in qualcuna anche molto serio. Ma comunque un po' il mio carattere che mi aiuta in questo, però direi che al fondo, ecco, cerco ci sia soprattutto la fede, ecco, una fede nella presenza e nell'azione di Dio nella mia vita, ecco, sapere che, come dicono i salmi, siamo nelle sue mani, che egli sa dove ci sta portando, anche se magari a volte a noi non risulta così immediatamente percepibile. E poi cito quella famosa frase del Manzoni che per me è sempre stata molto significativa: Dio non toglie mai una gioia ai suoi figli se non per prepararne una di più grande. Ecco, io spero di andare avanti, ecco, anzi di crescere sempre più in questa fede, ecco, che mi accompagni tutti i giorni della mia vita fino a quando incontreremo il Signore.
Si chiude qui questo nostro incontro oggi interamente dedicato all'intervista del cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin rilasciata al microfono del padre Vito Magno. A me non resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con una nuova catechesi del ciclo che Don Fabio Rosini sta dedicando alle opere di misericordia spirituale. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.